L'esposizione dello standardismo, sistema economico di riforma del capitalismo, sistema economico del socialismo, con critica della legge della domanda. Allora, se la domanda è in funzione del prezzo, un momento, il prezzo è sull'ordinata, la quantità è sulla scissa. In genere l'ordinata è in funzione della scissa, quindi appunto la scissa è in funzione dell'ordinata, perché l'economia capovolge il significato degli assi cartesiani, e quindi questa è la critica epistemica alla legge della domanda. Si faccia attenzione. Il concetto fondamentale che sta alla base dello standardismo è la distinzione tra bisogno e quantità e domanda, a cui è correlata la quantità di domanda. Se il prezzo è basso, la domanda è molta, ma non è oltre il bisogno la domanda. Parimenti, se il prezzo è alto, la domanda è bassa, ma non può essere inferiore al bisogno la domanda, perché io non posso rinunciare al cibo solo perché il cibo costa tanto, se ho fame e ho bisogno di una certa quantità per nutrirmi. Quindi praticamente il concetto fondamentale del bisogno umano, il funzionamento fondamentale del bisogno umano, non funziona secondo le leggi dell'economia. Quindi il rapporto tra quantità domandata e prezzo non corrisponde ai bisogni dell'uomo. Se il concetto fondamentale dello standardismo è la distinzione tra bisogno e domanda in senso economico, su questa distinzione si fonda appunto il nuovo sistema economico, che è quello del socialismo. È definito standardismo il sistema economico perché l'uomo è uno standard, cioè tutti i bisogni che hanno gli uomini sono identici, perché la natura umana è identica. Un certo quantitativo di cibo, un certo quantitativo di bevande, un certo quantitativo di bisogni quali reddito, patrimonio, non essenziale. Poi, ma le differenze si fanno in un successivo momento. Una casa, non necessariamente di proprietà, le differenze le facciamo in un successivo momento. Tempo libero, lavoro, ecco, questi sono i bisogni. Più beni materiali, letto, tavolo, sedie all'interno della casa. Quindi praticamente questo è il bisogno di una persona. Al bisogno di questa persona corrisponde la domanda di questa persona economica, che non dipende dal prezzo, perché la persona ha bisogno di queste cose per vivere, a prescindere dal prezzo. La domanda globale è il prodotto della domanda individuale. Ho bisogno per la mia casa di due tavoli, di quattro sedie, ecco, per 7 miliardi, adesso gli uomini sulla Terra sono 7 miliardi e 200 milioni, ma supponiamo che siano 7 miliardi. Questa è la domanda globale. Poi, cosa dice lo standardismo? Che a fronte di questa domanda globale, il sistema produttivo deve produrre un'offerta che corrisponda alla domanda globale, cioè non può essere un'offerta inferiore o superiore, non ha senso superiore. Non ha senso inferiore. L'insieme delle imprese che producono questa offerta che deve corrispondere alla domanda, cioè ciò di cui hanno bisogno gli uomini, è apparato produttivo pubblico e privato. Vediamo di intenderci. L'apparato pubblico per i bisogni essenziali definiti di una qualità inferiore, e l'apparato privato che compete, perché appunto il socialismo include il liberalismo, il liberismo e il capitalismo, e che compete per i bisogni superiori, per i beni di lusso, per i beni di lusso. Ciò detto, noi sappiamo che la quantità di persone impiegate nel sistema produttivo è inferiore alla quantità di persone totali del genere umano, perché tramite la tecnologia poche persone possono produrre per tutti. Gli altri saranno necessariamente disoccupati. Allora, lo standardismo prevede, siccome che il lavoro è un bisogno, di impiegare queste persone per in modo che il lavoro corrisponda a fruttare i talenti. Non sei chiuso in un ufficio a fare cose che non servono. Ti si dice di studiare e ti si dice di praticare l'arte e sei pagato per questo, l'arte per modo di dire, cioè una qualche attività che ti tenga impegnato. Ricevi un reddito e puoi comprare i beni. Ma il suo lavoro non serve, non importa, lui viene pagato per studiare e sappiamo in base all'astrologia che questo ha la sua utilità. Poi, domanda globale, offerta globale e sistema produttivo di tipo pubblico e privato. Cioè, fra le persone che hanno bisogno di un certo quantitativo di beni, questo quantitativo sarà di qualità inferiore o di qualità superiore, beni massa e beni lusso. I beni lusso sono prodotti dal sistema privato che compete, i beni massa sono prodotti dal sistema pubblico che non compete. Anche il sistema privato può partecipare alla produzione dei beni massa, se dimostra di saperlo fare meglio degli altri e quindi l'economia simulata. Le imprese, come avviene nei giochi di simulazione di imprese che sono nelle scuole, le imprese simulano tra loro ciò che potrebbero produrre, riceve l'incarico, la licenza a produrre nel mondo reale l'impresa che, che fa la migliore simulazione. Gli viene dato per un certo periodo di tempo l'appalto per produrre e così l'offerta globale non è in sovrapproduzione, è esattamente quella a fronte di cui c'è la domanda globale. Non c'è una sovrapproduzione, quindi non ci sono beni sprecati. Non c'è un problema di sovrapproduzione, non c'è un problema di obsolescenza programmata, perché se l'apparato produttivo non può più produrre perché non è più richiesto il prodotto, ci saranno licenziamenti e queste persone sono impiegate nell'attività che sappiamo di sfruttare i talenti, ricevono un reddito a prescindere dal fatto che il loro contributo serva o no alla produzione. Cioè lo standardismo svincola il lavoro dal concetto di lavoro produttivo, perché appunto il lavoro è un bisogno e quindi il lavoro è un bisogno a prescindere dal fatto che il lavoro sia richiesto per produrre qualcosa per la società. Ecco, no? E il lavoro finisce nel paniere di beni, tra virgolette, che appartengono a ciascun uomo. Questo è essenzialmente la struttura dello standardismo, con la critica della legge della domanda, nella distinzione tra domanda in senso economico e bisogno. Poi un'altra cosa interessante da dire, importante, questo sistema economico è meritocratico, perché nell'elenco dei bisogni degli uomini, alcuni bisogni sono fisiologici, tutti gli uomini hanno bisogno di cibo. Altri bisogni invece sono di competizione, cioè io voglio aspirare a quel posto lavorativo, io voglio aspirare a quella quantità di reddito, io voglio essere ricco nella società. Tutti lo vogliono essere, quindi ci sono bisogni superiori per i quali si compete. Non c'è bisogno nella società di tantissimi medici, c'è un giusto quantitativo di medici di cui c'è bisogno, ma molte persone vogliono diventare medico e allora ecco che c'è la competizione. Questa cosa qui è regolata da una rigorosa meritocrazia. Le persone, in base ai titoli di studio e alla qualità del lavoro, competono per ottenere i posti migliori, a fronte dei quali ci sono i redditi migliori, la migliore sistemazione della casa, i beni di lusso, eccetera. Quindi praticamente c'è concorso pubblico anche nel settore privato, nel senso che le posizioni migliori non sono acquisite perché tu ricevi quell'incarico da quella impresa in quanto sei amico dell'amico. No, tu ricevi quell'incarico perché hai dimostrato di essere il migliore. Cioè la vita privata è regolata da un sistema meritocratico. E perché? Perché molte persone aspirano a quel posto. Supponiamo, faccio un esempio di questi giorni, amministratore delegato di Luxottica. La persona che raggiunge quella posizione riceve molto reddito. Molte persone vorrebbero diventarlo. Non è possibile che questa scelta sia in mano al proprietario Leonardo Del Vecchio, perché molte persone aspirano a raggiungere quel posto e la scelta non può dipendere da una scelta privata. Quindi uno potrebbe dire, ma allora questo sistema è tutto quanto di economia pubblica? No, non è di economia pubblica, è di economia privata. Perché come c'è... Si faccia attenzione... Si faccia attenzione, il numero chiuso nell'accesso all'università non è fattore pubblico, è fattore privato. Gli studenti non sono impiego pubblico, sono studenti privati. Loro entrano all'università con due condizioni: i migliori nell'esame di stato della maturità e il test di ingresso all'università. Quando i migliori vincono la competizione, entrano nell'università e raggiungono quei posti sociali. Questo non è struttura pubblica, questo è sistema privato. Competono per raggiungere quei posti. E quindi praticamente, l'amministratore delegato della Luxottica non diventa una persona privata perché viene scelta dall'alto con libertà, perché molte persone desiderano quel posto. È giusto che vi arrivi la persona che ha dimostrato di essere la migliore. Non è un sistema pubblico, ma è un sistema privato, perché le persone sono libere di competere per questo o per quel posto e vincono se dimostrano di essere i migliori. Non ho ben, forse presentato bene la questione, devo risolvere alcuni dubbi, devo fare attenzione a non far sì che il sistema privato sia assimilato a quello pubblico, ci devono essere le adeguate differenze, ci deve essere la libertà di impresa, ma si faccia attenzione. Libertà di impresa per cosa? Per andare a produrre in sovrapproduzione? Libertà di impresa per cosa? Per aprire un'impresa e sostituirmi a un'altra impresa con grosso costo sociale dovuto al fallimento di quella impresa? Cioè, un concetto fondamentale dello standardismo è questo: siamo in una società non di 1 miliardo di occidentali, siamo in una società senza poveri, questo nel socialismo, di 7 miliardi di esseri umani. Quindi è necessario che la vita sociale sia regolata da leggi giuste. E la legge giusta è che le persone che ottengono numerosi posti, i posti migliori siano le migliori. Questo è ciò che è giusto nella società. Perché ci sono 7 miliardi, questi 7 miliardi ambiscono e quindi vogliono successo e quindi competono. Perché la società non si disgreghi, essa deve essere regolata ordinatamente. E il modo per regolarla ordinatamente e la meritocrazia. È una tesi epistemica, l'ho detto solo io sul Corriere della Sera, queste cose non si dicono, che la meritocrazia si sposa di più col socialismo che con l'economia di mercato, il liberismo e il capitalismo. Perché nel capitalismo, faccio l'esempio di Leonardo Del Vecchio, lui sceglie chi è l'amministratore delegato, lui sceglie chi vuole. Questa non è meritocrazia. I cervelli, c'è la fuga dei cervelli, i cervelli vanno all'estero. Perché nelle aziende i posti sono occupati dall'amico dell'amico, dalle persone che Berlusconi conosce, ecco ti metto lì, te ti metto lì, non ci finiscono i migliori, finiscono gli amici, gli amici degli amici, i parenti, eccetera. Questo non è un buon modo per regolare la vita di 7 miliardi di esseri umani che competono, che ambiscono, e quindi il modo per regolarlo è la meritocrazia che si unisce al socialismo. Uno potrebbe obiettare che una meritocrazia che faccia sì che nei posti di posizione migliore ci siano i migliori non si sposa con la libertà, si sposa con la struttura dell'impiego pubblico. Ma appunto, 7 miliardi di esseri umani tu non li regoli lasciando che loro siano liberi di fare quello che vogliono. 7 miliardi di esseri umani tu li regoli attraverso un concetto di scrematura frutto di una meritocrazia che funziona come il concorso pubblico, cioè nei posti in alto ci vanno i migliori. E questo non è impiego pubblico statale, questa è vera libertà, perché l'individuo che studia a scuola e quindi la classe è distinta nei migliori, nelle persone di medio livello e negli inferiori, questa non è pubblico, Stato, questa è libertà, perché è lo studente modello che con libertà ha studiato di più. E poi è lo studente invece, c'è lo studente modello e c'è lo studente monello che invece con libertà ha scelto di studiare di meno. Quindi qui non è socialismo, comunismo e quindi statalismo. Qui è una società libera in cui il migliore compete ed è giusto che socialmente abbia di più, più alti livelli di reddito, migliore posizione sociale, eccetera. Uno mi dice, ma questo modo non si sposa con la libertà? E io ti rispondo, ma infatti il socialismo calpesta la libertà, quella libertà che pone nelle posizioni alte della società non i migliori, ma i più furbi, gli amici, il clientelismo, eccetera, con tutte le disfunzioni, la corruzione a cui si assiste nella società di oggi. La tesi epistemica è che 7 miliardi di esseri umani tu li regoli col socialismo, non con il liberismo. E la dimostrazione di questa tesi, una tesi tutta da dimostrare, è che infatti in un mondo di libertà, in un mondo di capitalismo, non 7 miliardi di esseri umani sono regolati dal capitalismo, ma la parte benestante, gli altri sono devastati dalla povertà, dalla marginalizzazione, emarginare, dalla precarietà, dalla guerra, dalla povertà appunto e dalle migrazioni, dallo sfruttamento, eccetera. Cioè il capitalismo non può essere il modello che regola questo bespaio, questa terra piena di esseri umani che quindi richiede per essere governata leggi di disciplina del comportamento che disciplinano la libertà e non già che danno sfogo alla libertà, alle pulsioni, ai desideri, come avviene nel capitalismo, dove molte persone sono asservite ai desideri di pochi. Io qui non ho detto la plausibilità di questo sistema, io ho rappresentato come esso si struttura teoricamente.